Beh, intanto buona giornata. Allora, come anticipato da Don Giovanni, io non ho specifiche competenze né in ambito di teologia pastorale, eccetera. Il tutto è nato da una relazione presentata a un corso Caritas qualche anno fa, poi di fatto rimasta piuttosto inalterata, se non per una parte finale che ho aggiunto per l'occasione in riferimento all'anno giubilare che stiamo vivendo, tentando di raccordare il tema del Vangelo della carità con quello cosiddetto della misericordia. Vi presento un po' lo schema, poi avete a disposizione la relazione completa, è piuttosto lunga, corposa, io prendo la libertà anche eventualmente di tagliare in qualche parte, per rispettare anche i tempi stessi. Diamo un'occhiata all'indice. Ho pensato di strutturare il discorso secondo questa scansione, una premessa iniziale, poi un primo capitolo che indaga il termine o la formula Vangelo della carità. Soprattutto alla luce di due documenti, gli orientamenti pastorali degli anni 90 e poi il convegno di Palermo, dove la cosa è stata messa in movimento, soprattutto come idea. Nel secondo capitolo faccio una piccola pausa che ha un sapore un po' più quasi filologico, perché tento di interrogarmi su questo lemma, Vangelo della carità, ma cogliendo una possibile ambiguità che è sottesa nella formula, legata soprattutto a quella preposizione articolata della. La terza parte invece è un po' più sciolta e un po' più libera, è la parte, se volete, più interpretativa, dove tento quasi di dare corpo ai due concetti, da un lato di Vangelo e dall'altro di carità, confrontandomi soprattutto da un lato con l'Evangelii Gaudium di Papa Francesco e dall'altro con la Deus Caritas Est di Benedetto XVI, dove a me risultano delle connessioni che possono essere suggestive e promettenti. Vedrete che il discorso, proprio perché si muove in questo modo, ha anche dei livelli diversi. Magari il primo è più storico, ricostruttivo, il secondo è quasi più linguistico, filologico, e il terzo invece è un aspetto più interpretativo e anche opinabile, arbitrario. Ma lo lascio appunto come traccia di riflessione. Il sottotitolo, Considerazioni e divagazioni, ecco, vorrebbe interpretare proprio questo aspetto, per cui ad un certo punto prendo la libertà di svincolarmi dai testi e di trovare delle interconnessioni che possono essere feconde. Allora, circa la premessa, quando si parla di Vangelo della carità è un termine molto ampio e va necessariamente circoscritto sia a livello, per così dire, temporale. Noi guardiamo a questa formula a proposito della Chiesa nel post-concilio, ma anche a livello spaziale, perché puntiamo l'attenzione soprattutto sulla Chiesa italiana. Ora, la cosa potrebbe sembrare anche abbastanza facile, e l'arco di tempo non è così notevole, e è una realtà anche che conosciamo tutto sommato abbastanza, ci è comune, quella della Chiesa italiana, però per altro verso è un compito che presenta anche una sua difficoltà, circa soprattutto l'aspetto temporale. Ci sono alcuni elementi che rendono un po' complicata questa impresa. Ad esempio, l'arco temporale, che può sembrare anche abbastanza breve, non è facilmente dominabile. Poi c'è anche una vicinanza emotiva che è piuttosto forte. Non abbiamo guadagnato ancora una distanza critica sufficiente. E poi, infine, ancora, magari non disponiamo di tutta quella storia degli effetti che ci istruirebbe sulla bontà o meno di questa idea del Vangelo della carità. Circa la delimitazione spaziale, anche qua quando andiamo un pochettino a scavare le questioni diventano un po' complesse, perché se è vero che il referente è la Chiesa italiana, dobbiamo chiederci: ma chi è? Cos'è questa Chiesa italiana? Dov'è che la troviamo? È pensabile una Chiesa italiana che sia sganciata o indipendente dalle singole realtà locali? E ancora, soprattutto, quando noi indaghiamo il Vangelo della carità, ci interessa capire il Vangelo della carità così come è stato discusso, teorizzato e magari confezionato a un livello accademico, o invece ci interessa l'altro lato molto più interessante, cioè così come è stato vissuto e praticato concretamente? Solo che, capite, quando andiamo su questo secondo fronte, cioè di chiederci come il Vangelo della carità è stato vissuto concretamente, la cosa diventa davvero difficilmente sondabile. Allora io ho fatto una scelta di campo. Mi fermo soprattutto a quello che chiamo il paesaggio teorico del Vangelo della carità, così come l'ha disegnato questo paesaggio l'Episcopato italiano, a partire da due documenti rilevanti, quelli che ho citato prima. Tutto questo invece ci dispensa appunto da altre cose, vale a dire come questo Vangelo della carità, questa intuizione, abbia trovato poi corrispondente attuazione nelle singole chiese locali, e soprattutto ci dispensa dal indagare come questo Vangelo venga ordinariamente vissuto e praticato nella Chiesa italiana post-conciliare. Sono cose forse che sapete più voi di quanto non si possa cogliere dai testi o dai documenti. Andiamo invece all'idea di fondo. Ci sono due cose che sostengono un pochettino questa mia proposta. La prima è che il Vangelo della carità è una formula che non va presa semplicemente così com'è, va un pochettino riflettuta, perché di fatto nasconde una possibile ambiguità. Vi dicevo, legata soprattutto a quella preposizione della, dove vedremo poi l'ambiguità in cosa consiste. Consiste in questo: quando io dico Vangelo della carità, intendo quel della come un genitivo soggettivo oppure come un genitivo oggettivo? Vedremo che la cosa cambia molto. Allora, il mio intento primo è questo qua, è dimostrare che la carità non è una declinazione particolare del Vangelo cristiano, ma è il cuore stesso del Vangelo cristiano. E se la formula potrebbe far pensare che sia una declinazione fra le possibili, Vangelo della carità, di fatto non è questo il senso in cui va presa, perché la carità è precisamente il cuore portante e non una delle forme possibili che il Vangelo assume. L'altra preoccupazione è di ripensare anche i termini, vi dicevo, carità da un lato, Evangelo dall'altro. Ora, circa il concetto di carità, a me pare interessante recuperare tutto questo spettro di idee, e cioè che la carità non può essere semplicemente separata dalle dimensioni del desiderio, dell'entusiasmo, della passione. Mi verrà quasi da dire e da proporre che la carità comporta necessariamente anche un tratto, per così dire, erotico, e non può essere affatto ricondotta solo alla figura di un dovere da compiere, di una prestazione da eseguire, di un sacrificio da fare o magari di uno sforzo a cui sottoporsi. Ora, ci sono questi aspetti nella carità, ma non possiamo pensare che la carità non abbia a che fare con la passione, l'entusiasmo, l'ardore, eccetera. Questo circa il primo termine, carità. Circa il secondo, Vangelo, alla luce di Evangelii Gaudium, vedremo che il Vangelo ha uno strettissimo legame con l'esperienza della gioia, tanto da dover concludere una cosa piuttosto forte, cioè che se non c'è Vangelo non c'è neppure gioia, ma anche l'altro lato soprattutto, Se non c'è gioia, vuol dire che non c'è Vangelo. Ed è la gioia di praticare, di offrire la carità, ma soprattutto di sperimentarla e di riceverla. Bene, basta per quanto riguarda la premessa. Entriamo adesso nel vivo del tema, vale a dire l'espressione Vangelo della carità. Ci sono due documenti su cui mi sono soffermato. Vi dicevo, quegli orientamenti pastorali della CEI, evangelizzazione e testimonianza della carità, sono degli anni 90. Nel frattempo c'è stato anche un documento Caritas a livello nazionale del 92, dal titolo Il Vangelo della carità per le nostre chiese. Io questo testo lo tralascio. Mi fanno invece l'altro documento, quello del 95, cioè quel testo prodotto dal convegno di Palermo, che ha trattato, che ha avuto come titolo Il Vangelo della carità per una nuova società in Italia. In quel capoverso lì che vedete poi, motivo semplicemente questa articolazione che ha da sempre caratterizzato la Chiesa italiana fra la proposta degli orientamenti per un decennio e il convegno ecclesiale che generalmente capita a metà. Non ci entro ora. Andiamo direttamente a questi orientamenti pastorali. Ora, nel notiziario della CEI vengono date alcune indicazioni circa il valore e anche l'origine del documento. Circa il valore, leggo lì a pagina 4 in fondo. Il testo degli orientamenti pastorali per gli anni 90 dell'Episcopato italiano apre per la Chiesa che in Italia, con grande respiro e senza chiudersi in rigide linee programmatiche, l'ultimo decennio del secondo millennio dell'era cristiana, evidenziando nella continuità dell'impegno della evangelizzazione la dimensione teologale delle molteplici forme di servizio ai fratelli. Mi fermo qui, lascio stare poi invece come il testo è sorto. Mi interessa questa frase, cioè l'idea che le molteplici forme di servizio ai fratelli presentino, abbiano un valore, una dimensione teologale. Cosa significa con questo? Significa che già in quel documento sia chiara la percezione che quando si tratta di vivere la carità, di praticarla, eccetera, non è che semplicemente si faccia un servizio al prossimo, ma in quel servizio che si fa al prossimo è in qualche modo implicato Dio stesso. Cioè, è possibile che l'incontro con Dio si realizzi in via privilegiata proprio attraverso quelle forme di esercizio caritativo che si vivono. Questo è sotteso a quel termine dimensione teologale delle molteplici forme di servizio ai fratelli. Allora non me la sento di dire che la carità è l'unico modo per incontrare Dio. Probabilmente ce ne sono anche altre. Però che sia la via privilegiata e che sia il sentiero che il Vangelo stesso ci affida per incontrare in maniera prioritaria Dio, questo sì. Allora, quando si opera carità, non si fa semplicemente un'opera di bene al prossimo, ma lì ne va di Dio. Questo è inteso. Un primo punto, il nesso fra Vangelo e carità. Ci sosto un pochettino su questo, perché vedremo che, a mio avviso, la maniera con cui è pensato questo nesso è interessante, però si presta il fianco anche a qualche eventualmente rilievo critico che poi faremo. Allora, l'idea chiave che regge tutto il discorso la si può formulare come segue. La carità, che è il centro del Vangelo, è via privilegiata alla evangelizzazione. Sentiremo tornare questa doppia polarità o questa doppia dimensione della carità. Da un lato il fatto che è il centro del Vangelo, il suo cuore, però dall'altro che rappresenta anche una via privilegiata alla evangelizzazione. Questa cosa la richiama anche il Cardinal Poletti quando presenta i lavori. Si legge lì: la carità è dunque via privilegiata per la nuova evangelizzazione, perché mentre conduce ad amare l'uomo, apre all'incontro con Dio, principio e ragione ultima di ogni amore. Qua ci viene detto in altro modo quella dimensione teologale del servizio ai fratelli. Mentre conduce ad amare l'uomo, la carità apre all'incontro con Dio. È per sottolineare questo profondo legame fra evangelizzazione e carità che abbiamo scelto l'espressione Vangelo della carità. Esso indica come una delle mete prioritarie dell'intero decennio sia proprio quella di mettere in più chiara luce nella coscienza e nella vita dei credenti l'intimo nesso che unisce verità cristiana e pratica della carità. Secondo il detto paolino, fare la verità nella carità. Ora, lo svolgimento di questa idea centrale è affidato soprattutto a due paragrafi del testo, il paragrafo 9 e quello 10. Leggo anche questi paragrafi. Il 9: la verità cristiana non è una teoria astratta, è anzitutto la persona vivente del Signore Gesù che vive risorto in mezzo ai suoi. Può quindi essere accolta, compresa e comunicata solo all'interno di una esperienza umana integrale, personale e comunitaria, concreta e pratica, nella quale la consapevolezza della verità trovi riscontro nella autenticità della vita. Allora vedete che si mette bene in luce il raccordo fra verità da un lato e carità dall'altro. Però fa pensare soprattutto una frase, quella finale che ho letto, l'idea secondo cui, no, la consapevolezza della verità trovi riscontro nell'autenticità della vita. La teniamo lì perché poi sarà un punto che useremo come elemento critico. Il paragrafo 10 cosa dice? Una delle mete pastorali dell'attuale decennio sarà proprio quella di mettere in più chiara luce l'intimo nesso che unisce verità cristiana e sua realizzazione nella carità. Anche qua c'è un'altra parola che fa pensare, cioè l'idea che ci sia una verità e che la carità sia realizzazione di questa verità. Ancora più sotto, la nuova evangelizzazione consiste anzitutto nell'accompagnare chi viene toccato dalla testimonianza dell'amore a percorrere l'itinerario che conduce non arbitrariamente, ma per logica interna dello stesso amore cristiano, alla confessione esplicita della fede e all'appartenenza piena alla Chiesa. Questa frase la trovo molto interessante, perché ci rende ragione di quell'idea che la carità è via privilegiata verso l'evangelizzazione. Cosa suppone questa frase? Suppone l'esperienza, che penso si faccia anche noi, che spesso non è l'annuncio del Vangelo in sé a ridestare l'attenzione di qualcuno, ma è soprattutto un atteggiamento, un comportamento, un'attenzione caritatevole che si ha nei suoi confronti, che apre delle disposizioni molto buone e benevole e fa in modo che ad un certo punto un messaggio a cui prima si poteva essere molto indifferenti venga ora preso e captato in maniera molto diversa. Appunto perché, no, ha avuto come sua premessa di apertura un atteggiamento di grande attenzione a quella persona a cui si vuole annunciare qualcosa. Qual è l'altro elemento di interesse di questa frase? È di dire che, in fondo, noi si ha da accompagnare la persona in questo percorso dall'esperienza della carità alla confessione della fede. Ma si tratta di un percorso che non è arbitrario, ma c'è una logica interna. E ciò che noi possiamo e dobbiamo fare è di rispettare questa logica che quasi spontaneamente fa sfociare l'esperienza della carità verso la confessione di fede che Dio è alla base di quella carità che si è sperimentata. Se noi togliessimo questa idea che c'è una logica interna nel percorso, potremmo cadere in una visione anche molto strumentale e anche funzionale della carità, dove la carità diventa una via all'evangelizzazione. Perché? Perché mi permette di preparare un po' il terreno, di rendere le persone recettive, ma quasi anche di illuderle e di ingannarle, perché poi il messaggio che io vi introduco non ha nulla a che fare con quella carità che è stata sperimentata all'inizio. Ecco, invece dire che c'è una logica, un percorso guidato da una logica interna, toglie da questo rischio di arbitrarietà nell'accompagnamento. Termino. Per sottolineare questo profondo legame fra evangelizzazione e carità, abbiamo scelto l'espressione Vangelo della carità. Vangelo ricorda la parola che annuncia, racconta, spiega, insegna. All'uomo non basta essere amato né amare, ha bisogno di sapere e di capire, l'uomo ha bisogno di verità. E carità ricorda che il centro del Vangelo, la lieta notizia, è l'amore di Dio per l'uomo e in risposta l'amore dell'uomo per i fratelli. Teniamo presenti ancora anche queste affermazioni perché dicono, no, di un Vangelo che è assestato sugli aspetti dell'annuncio, dell'insegnamento e così via, e di un Vangelo che ha il suo centro vitale nella carità. Ora, vedremo che questa cosa ingenera una specie di tensione che va tenuta sotto sorveglianza. Circa la struttura e i contenuti, tralascio un po' questa parte che tenta di dire concretamente gli orientamenti e cosa propongono. Vado invece, appunto, a quel tentativo di valutazione, cioè al punto C a pagina 8. Ora mi viene da dire così, valutando complessivamente il testo, che c'è senza dubbio una grande apertura di orizzonte che traspare dall'insieme del discorso. Mostra una Chiesa impegnata a farsi positivamente carico di tutta la vita dell'uomo, comprese anche le dimensioni meno ecclesiali o ecclesiastiche, apparentemente più laiche, profane, feriali. C'è una persuasione che guida questo, ed è che il Vangelo raggiunge e illumina tutto l'uomo senza zone d'ombra né residui. Questo è l'aspetto fortemente positivo. L'altro lato, quello magari un po' più problematico, ha a mio avviso a che fare con questo che dirò, cioè che è da rilevare una tensione non sufficientemente risolta fra i termini che vengono messi insieme, Vangelo e carità. Nel senso che, pur insistendo che la carità è il centro del Vangelo, sembra nel documento prevalere soprattutto l'altra idea, cioè che la carità è soprattutto via privilegiata alla evangelizzazione. Cosa si nasconde dietro a questa formula, a questa dicitura? L'impressione è che si pensi alla carità, o si possa pensare alla carità, in termini quasi strategici, cioè come un'azione che rende possibile un'apertura o crei delle condizioni favorevoli all'annuncio. Indubbiamente quella della carità non è una via fra le altre, perché la si riconosce come via privilegiata. E riconoscere questo non è cosa da poco. La carità sembra però essere niente più che una via, cioè una strada di accesso al Vangelo, magari anche la strada, non ancora dunque il cuore del Vangelo. Non so se sono riuscito a farmi capire sufficientemente, no? Però a mio avviso il documento presenta questa tensione che non è ben risolta fra una carità che è affermata come centro del Vangelo, ma al tempo stesso l'interesse sembra essere dall'altra parte, cioè di dire che la carità è via privilegiata alla evangelizzazione. cioè a creare tutto quel contorno, quel contesto, quell'atmosfera di accoglienza che permette poi che il Vangelo venga annunciato. Ma allora ci viene da chiederci, no? Il Vangelo ha come contenuto e cuore la carità o è qualcos'altro da questa carità? Nel seguito vi riporto delle affermazioni che abbiamo già sentito e che ho in parte sottolineato, dove appunto mi pare si possa notare quella che chiamo una specie di cesura, cioè di frattura tra la verità cristiana che viene collocata su un piano di consapevolezza, soprattutto mentale o per così dire tematica, cioè qualche cosa che è saputo perché si è in grado di dirlo, di esprimerlo, di metterlo a tema attraverso un discorso. Questo significa consapevolezza tematica. E da un lato c'è questa idea di verità, molto legata, no, a una forma di coscienza, di consapevolezza. Dall'altro invece ci starebbe la carità che rispetto alla verità funziona ora come verifica, ora come realizzazione, cioè attuazione pratica, ora magari come segno. Allora, le affermazioni che un po' supportano questo tipo di lettura sono quattro. Le ho già sottolineate prima. Ad esempio l'idea che la consapevolezza della verità trovi riscontro nell'autenticità della vita. Ora, il richiamo al carattere personale della verità cristiana. Gesù in persona è la verità, la verità è una persona. Che aprirebbe prospettive illuminanti, sembra qui limitato da una visione di esperienza umana integrale, l'esperienza dell'amore, dove l'autenticità della vita vale semplicemente come riscontro di una verità saputa. Il luogo dove si viene a sapere la verità non sarebbe la vita vissuta, ma la coscienza, che ha nella vita autentica, conforme alla verità saputa, il suo momento di verifica e il suo banco di prova. Voglio dire questo. Quando io mi incappo oppure ho a che fare con un gesto di carità, che faccio io oppure che altri fanno a me, ecco lì c'è solo, come dire, l'attuazione o la verifica di una verità che l'altro sa, la verità del Vangelo, oppure la verità consiste esattamente in quel gesto di carità. Guardiamo qualche altro passaggio. Si leggeva ancora, sempre per natura sua la carità sta al centro del Vangelo e costituisce il grande segno che induce a credere al Vangelo. Sentite la medesima idea? È il contenuto centrale, ma al tempo stesso è anche il segno. Viene da chiedersi, la carità sembra anche essere pensata, in questo caso, come un segno di credibilità del Vangelo, cioè come qualcosa attraverso cui qualcosa d'altro viene creduto. Questa è l'idea di segno di credibilità. Il punto, a me pare, è questo, ed è che se la carità è il centro del Vangelo, non c'è bisogno della carità come qualcosa che renda credibile il Vangelo. È essa stessa, no, che dice il Vangelo, e lo dice in modo pratico, in modo concreto, effettivo, per il fatto stesso che si compie, non perché poi me lo ricorda che il gesto è stato fatto per onorare un Vangelo o un sapere, no, evangelico. Un terzo testo, lì si legge, alla seconda riga, una delle mete pastorali sarà proprio quella di mettere più in chiara luce l'intimo nesso che unisce verità cristiana e sua realizzazione nella carità. Anche qua sentite, no? L'idea di una verità da un lato e di una carità che funge da realizzazione di questa verità. Vado al commento. Qui sembra possa darsi una verità cristiana anche magari in forma indipendente dalla carità, che ne è la realizzazione, cioè la traduzione sul piano della realtà concreta, sperimentabile ed effettiva. Allora, la carità, che da una parte consiste nell'essere amato e nell'amare, e dall'altra sintetizza tanto l'amore di Dio per l'uomo che l'amore dell'uomo per i fratelli, è affermata sì come qualcosa di decisivo, ma rimane di fatto qualcosa d'altro dalla verità, che invece raggiungerebbe l'uomo solo per mezzo dell'annuncio, del racconto, della spiegazione, dell'insegnamento. Quasi a dire che essa, carità, vale solo più come punto di partenza di un percorso che deve condurre alla confessione della fede e all'appartenenza alla Chiesa. Allora una domanda forte che forse traduce, no, quanto sto tentando di dirvi è questa qua. Cioè, quando noi sperimentiamo un gesto di carità, quando noi viviamo la carità, veniamo in contatto con tutto il Vangelo oppure solo con un anticipo di Vangelo? Tanto che poi ci sarebbe bisogno di qualcos'altro, vale a dire un annuncio esplicito per avere a disposizione tutto il Vangelo. Questa è la domanda che un po' sta sotto. L'ultimo testo, sempre da quel documento, gli si dice che la carità cristiana, pagina 10, ha in se stessa una grande forza evangelizzatrice, nella misura in cui sa farsi segno e trasparenza dell'amore di Dio, apre mente e cuore all'annuncio della parola di verità. Una cosa simile la si può rilevare anche nel titolo dato alla terza parte, tre vie per, si dice, annunciare da un lato e testimoniare dall'altro il Vangelo della carità. Potremmo chiederci, perché si distingue fra annuncio e testimonianza? Non basta testimoniare la carità, cioè viverla, affinché essa sia al contempo anche annunciata? È pensabile un annuncio della carità che non sia insieme anche testimonianza? Allora, ho un po' indugiato su questi rilievi critici, ma per dire che sotto forse no, c'è un tentativo pregevole di mettere insieme Vangelo e carità, coniando questa formula Vangelo della carità, anche se sembra dominare ancora un registro che fa consistere la carità su un piano più di consapevolezza tematica e mentale, di un sapere che va comunque annunciato, e la carità quasi sul piano di questa traduzione pratica, effettiva e comportamentale di una cosa che si sarebbe saputa, che si sa in anticipo. È come se no venisse mantenuto uno scollamento fra una verità saputa e una verità praticata, quando magari proprio l'idea di Vangelo della carità avrebbe il pregio di dirci questo, che per sapere la verità del Vangelo non c'è altro modo che avere a che fare con il suo nucleo forte, con la carità. Tralascio il convegno di Palermo. È una cosa molto veloce. C'è un'idea forse che può essere interessante, perché sapete che quel convegno ad un certo punto promuove anche il cosiddetto progetto culturale della Chiesa italiana. E l'idea che traspare un po' anche da, soprattutto dalla presentazione di Ruini finale, è che in fondo la promozione di una cultura all'altezza dell'uomo sembra essa diventata la declinazione più pregnante del Vangelo della carità. Ossia, si fa i conti con questa percezione che il Vangelo della carità ad un certo punto debba essere declinato diversamente che come impegno per la promozione dell'uomo, che come opzione per i poveri e così via. E che una delle sue declinazioni più urgenti e più pregnanti in quella stagione sia di promuovere soprattutto una cultura umana. Ecco l'idea di progetto culturale. Veniamo all'intermezzo. E l'intermezzo fa questi passaggi. Allora, un primo passaggio tenta di recuperare il senso di Vangelo. Vangelo come lieto annuncio, e lo fa soprattutto con un intervento di Benedetto XVI. Dall'altra parte si tenta di recuperare anche ciò che sta sotto al termine carità. Lì mi sono rifatto soprattutto a un testo a cui si rifà Benedetto stesso, XVI, Joseph Pieper, il quale dice che la carità è molto vicina, e non solo in italiano, all'idea di qualcosa che ci è caro. Caro significa, no? Qualcosa che è prezioso, ma qualcosa anche che costa. Quasi a dire che sotto al termine carità si vuole veicolare questa idea di qualcosa che ci sta caro e per il quale siamo disposti a pagare anche un prezzo molto alto. Ha a che fare soprattutto in questo caso, allora, carità con l'apprezzamento, la preziosità. Circa invece l'ambiguità, vi dicevo che sta in questa preposizione della, dove in italiano può avere sia senso soggettivo che oggettivo, e rinvia, come dire, a un'ambiguità semantica strutturale, nel senso che fa parte della nostra lingua, non solo di questa formula qua. Cosa si intende per genitivo soggettivo oppure oggettivo? Quando si parla di genitivo soggettivo si intende, ad esempio, questa idea. Vangelo della carità significa che questa carità non è l'oggetto o il contenuto del Vangelo, ma è il soggetto del Vangelo. Cioè, per dirla diversamente, la carità è colei che evangelizza. Quando invece si intende o si usa questo aggettivo, questa articola preposizione in senso oggettivo, l'insistenza è sull'altro lato, cioè si dice un Vangelo che ha il proprio oggetto, che ha il proprio contenuto nella carità. Vi cito un passo di coda che magari può essere più chiaro. Sono a pagina 14, dice Piero Coda: per comprendere il contenuto pregnante di questa espressione occorre tener presente il duplice significato che ha il genitivo della carità applicato al sostantivo Vangelo. Da un lato è un genitivo oggettivo, viene così a significare che il contenuto centrale del Vangelo e dell'evangelizzazione è proprio la carità di Dio che ci è stata manifestata e partecipata in Cristo. E questo grande lieto annuncio che riecheggia in tutto il Nuovo Testamento. Dall'altro lato è un genitivo soggettivo e viene così a significare che la carità fra i credenti, la Chiesa come carità, è soggetto della evangelizzazione. Solo la carità vissuta, testimoniata, può essere la base che rende credibile e in certo modo verificabile l'annuncio del Vangelo. Ora, questa oscillazione fra un senso più oggettivo e un senso più soggettivo sembra in qualche modo corrispondere all'idea guida sopra espressa, che la carità da un lato è centro del Vangelo e dall'altro è via privilegiata alla evangelizzazione. E sembra forse più da mantenere questa oscillazione che non da liquidare. Anche se, appunto, qua dicevo, si origina un po' l'ambiguità. Ora, in cosa consiste, a mio avviso, l'ambiguità? La dico un po' più sotto. Se noi intendiamo l'espressione in senso oggettivo, la carità ci appare come il contenuto del Vangelo. Ed effettivamente il Vangelo annuncia la carità, quella divina e anche quella reciproca interumana. Però potremmo dire, il Vangelo ci parla anche di giustizia, anche di misericordia, anche di perdono e così via. E la centralità della carità parrebbe quasi scolorare di fronte a molte altre tematiche del Vangelo, peraltro tutte vere e anche legittime. Ecco l'ambiguità dove potrebbe stare. È come se la carità non fosse altro che una fra le molte specificazioni del Vangelo, cioè uno dei molti volti che il Vangelo può assumere. Ora, chi ci vieterebbe a questo punto di eleggere a nostra discrezione quel contenuto evangelico che meglio si addice alla nostra persona oppure allo spirito dei tempi? La cosa potrebbe essere risolta forse ammettendo che queste specificazioni del Vangelo non sono altro che declinazioni dell'unica carità, che rappresenta comunque il contenuto dominante e unificante l'annuncio. E in questo caso si avrebbe a che fare col Vangelo della carità, anche quando si accostasse il Vangelo, ad esempio, alla luce della misericordia. Ora, pur accogliendo questo suggerimento, rimane però sempre una questione. Cioè, non si riesce a capire perché l'annuncio del Vangelo, centrato nella carità divina e umana, debba necessariamente avvenire per mezzo della carità, cioè in forma caritativa. Che cosa imporrebbe di privilegiare la via della carità se questa è sì un contenuto del Vangelo, ma non la sua energia propulsiva o la sua forza agente? Quello che voglio dire è questo, cioè noi ci sentiamo, credo, vincolati a una cosa, ma è una cosa spontanea, non è che la scegliamo. Cioè, a testimoniare il cuore del Vangelo, la carità, in un modo che sia rispettoso di questo contenuto. Non è che possiamo, no, fare la carità in modo non caritatevole. Ma dov'è che nasce questa esigenza che il proporre il Vangelo della carità sia fatto in modo caritatevole, cioè in una forma che sia rispettosa del suo contenuto? Ecco, credo che se noi restassimo a questa idea che il Vangelo, scusate, che la carità è solo una delle specificazioni del Vangelo, uno dei contenuti, magari il più grande, non sapremo giustificare il perché di questa concordanza ultima fra il contenuto e la forma. Quando invece noi ci spostiamo sull'altro lato e cominciamo a pensare che la carità va pensata sì come il contenuto, ma soprattutto come il soggetto capace di evangelizzare, ecco, capiamo che non c'è possibilità di altra via di proporre la carità che non attraverso la carità stessa. Perché è da lì che sprigiona una forza evangelizzante e propulsiva che di natura sua è caritatevole. Allora, il pensare soprattutto, no, a questo termine, Vangelo della carità in senso soggettivo, mi pare ci permette di giustificare fino in fondo il perché la carità non abbia altro modo di essere fatta che caritativamente, caritativamente, in forma caritativa. Leggo le ultime righe lì. Se intendiamo invece l'espressione nel secondo senso, la carità ci appare a se stessa come lieto annuncio e dunque come ciò che, per il fatto stesso di accadere, ci evangelizza. E lo fa precisamente annunciando se stessa come energia presente e operante in grado di rinnovare l'esistenza propria e altrui e di trasfigurare la realtà. In questa prospettiva il Vangelo accade laddove non tanto viene annunciato, ma laddove viene esperito un seppur minimo gesto di carità, perché evangelizzante è propriamente la carità in quanto soggetto di evangelizzazione. Vado a qualche conclusione provvisoria lì, sono a metà pagina. Il pensiero centrale di questo intermezzo è così riassumibile. La carità non è tanto una specificazione particolare e neppure la declinazione primaria o centrale del Vangelo, ma è il suo cuore pulsante. Il Vangelo è unico e coincide rigorosamente con la carità divina. Nel momento in cui questa ha luogo, essa evangelizza. Più allora che contenuto o segno del Vangelo, la carità è colei che evangelizza. Ripeto, no, la carità ha sotto questo punto di vista un potere evangelizzante da sé. Non necessita, paradossalmente, di un annuncio supplementare che la giustifichi, che la identifichi, che la faccia portare a consapevolezza. Che dite, facciamo pausa o proseguo? Proseguo? Allora, il proseguo incrocia da subito il pensiero di Papa Benedetto XVI, soprattutto l'enciclica Deus Caritas Est. E ci permette di, come dire, dare densità al concetto di carità, di darle uno spessore e un volto un po' più completo e quasi a tutto tondo. In quella enciclica, Papa Benedetto ha una tesi centrale, sono a pagina 16, e la tesi centrale suona così: a dispetto delle molteplici realtà e delle disparate esperienze, tutte riferibili all'amore, quella dell'amore è una realtà unitaria. L'amore è uno pur con diverse dimensioni. E la novità del cristianesimo è certamente iscritta nella parola agape, però che sia iscritta in questa parola non significa che si debba pensare a una contrapposizione tra eros e agape. Vuol dire piuttosto che l'agape, da intendere come amore che proviene da Dio, perché Dio è amore, diviene il punto di massima concentrazione e anche di maggior evidenza di tutta la realtà dell'amore, eros compreso. Io penso che questa distinzione dica forse poco a noi, quella tra eros e agape. Eros sarebbe l'amore passionale, l'amore anche di trasporto, l'amore fisico, l'amore a volte anche possessivo, quello più istintivo, eccetera. Agape invece è quello che noi traduciamo come l'amore di pura dedizione, che prevederebbe, secondo il nostro modo di pensare, no? E l'impossibilità di una ricompensa, un amore puro che si esercita senza pretesa alcuna di contraccambio. E sentiamo, no, che l'amore di Dio deve essere leggermente differente da quello dell'uomo. Non può essere omologato a questo. E appunto il tratto di differenza sta in questo aspetto di pura dedizione, di assoluto servizio e di prossimità unilaterale. Andiamo ancora a questa tesi centrale. C'è chi ha marcato a tal punto la differenza fra l'amore umano e divino da pensare che fra i due tipi di amore, eros e agape, ci sia una distanza incolmabile, siano cose alternative. Ora Benedetto contesta questa visione che separa e anche giustappone eros e agape. E lo fa in maniera radicale poiché ancora la novità dell'amore cristiano alla figura di Gesù, il quale rivela sì un Dio che ama totalmente, però in maniera altrettanto personale e appassionata. Allora l'unità di eros e agape, il fatto che siano realtà da non separare, da non contrapporre, da non mettere in alternativa, deriverebbe dal fatto che in Dio eros e agape coincidono. Ora questa è un'idea fortissima che Papa Benedetto porta avanti, che viene ripresa anche in Amoris Laetitia, di una unità ultima dell'amore dove le sue dimensioni sono tutte compresenti, e che il fatto che Dio sia agape non significa che non sia eros, significa invece che è un agape che ha recuperato gli elementi positivi di eros, l'ha purificato. Salto via quelle citazioni lì, perché mi interessa soprattutto vedere che tipo di ripercussioni ha questa idea circa il tema che a noi interessa, cioè il Vangelo della carità. Ne intravedo soprattutto tre. La prima è questa: il nesso Vangelo-carità racchiuso nella formula Vangelo della carità non è affatto casuale, occasionale o strategico, è invece un esso teologico, perché carità è il nome proprio di Dio. Ne esprime l'identità più profonda. La carità allora non è soltanto un dono di Dio, non è soltanto il modo in cui noi testimoniamo presso il prossimo l'amore che Dio ha per noi e per lui, ma è soprattutto, anzitutto, l'essenza e la natura di Dio. Cioè, ne dice l'identità più propria. Da questo punto di vista non esiste un Vangelo, cioè non esiste un annuncio cristiano su Dio, che non sia per ciò stesso Vangelo della carità. Allora ci viene da pensare, da dire che per quanto la formula Vangelo della carità sia recente, ciò che ci sta sotto non è affatto recente, post-conciliare, né tipicamente della Chiesa italiana, ma appartiene al cuore della fede cristiana da sempre. Allora, un primo elemento è questo. Essendo Dio amore, il legame fra Vangelo e carità non è un legame occasionale e strategico, ma costitutivo, teologico. Un secondo elemento. Questo amore come carità, che unifica le dimensioni di Eros e Agape, produce anche unificazione interiore. A me ha colpito questo passaggio qua. E Papa Benedetto lo dice espressamente. E mi ha colpito perché non è infrequente anche oggi ritrovarsi, per così dire, divisi fra qualcosa che magari ci incanta e ci attrae da un lato e dall'altro lato invece un insieme di legami, di responsabilità e di doveri da onorare. Si tratta di quella lacerazione esistenziale che ha trovato e può trovare diversa formulazione, ma che si configura sempre sotto forma di una discordanza, a volte fra desiderio e realtà, altre fra piacere e dovere, oppure qualcuno l'ha formulata come dissidio fra sensibilità e ragione, fra libertà e obbedienza, fra autonomia e legge, eccetera. Ecco, l'idea che salta fuori è questa qua, che l'amore in quanto caritas è capace di sanare simili lacerazioni. E da questo punto di vista è davvero buona notizia, perché è in grado di risolvere praticamente il dissidio esistenziale che un po' tutti ci accomuna. L'aspetto avvincente, ma anche gravoso, è che si tratta però di una soluzione che non è teorica, ottenuta ad esempio attraverso un pensiero oppure un processo di chiarificazione interiore, eccetera, ma è unificazione pratica. Passa attraverso un agire concreto, non tanto quello sporadico o eccezionale, ma quello costante, quello che consolida un certo modo di essere. L'altra ripercussione, e forse la più interessante anche per noi, penso, è che appunto, come non esiste una carità separata dall'agape, tantomeno esiste una carità separata da Eros. Cioè, non esiste un Vangelo della carità separato da entusiasmo, passione, attrazione e fervore. Alla carità appartiene l'amore ardente ed esuberante, che scaturisce non da un senso del dovere, ma da una adesione appassionata. Ora vediamo qualche prospettiva, soprattutto per un tipo di servizio che magari si è chiamati anche a svolgere. L'invito, sono a pagina 18 verso la fine, è a riscoprire, a me pare, alla luce dell'indicazione di Benedetto XVI, è a riscoprire e rafforzare il tratto, per così dire, erotico anche del nostro servizio alla carità. Per erotico, ecco, intendo questo, un tratto entusiasta, appassionato, anche bramoso, Soprattutto laddove questo servizio della carità assume un volto organizzato e istituzionale, come il caso del servizio Caritas. Esattamente in questo tipo di servizio potrebbero infatti insinuarsi cose decisamente contrarie all'autentica carità cristiana, come ad esempio una certa freddezza burocratica, una certa distanza professionale, una certa prestazione impersonale, un amore dovuto, una prossimità spassionata, priva di passione. Ora ci sono certamente protocolli da eseguire e procedure da osservare. Ciò non può tuttavia pregiudicare la relazione desiderante e appagante da persona a persona. Ne andrebbe però non tanto della qualità del servizio Caritas, ma ne andrebbe più profondamente della carità divina, che rimarrebbe pesantemente oscurata. Senza dubbio sono cose che già sapete, vi sono state raccomandate e già vivete. Però, ecco, mi pare interessante riuscire a collocare tutto questo non su un piano di un buon galateo o di una civile cortesia, e neppure solo su quello di un buon servizio ecclesiale. Il piano proprio dove collocare tutte queste dimensioni è quello teologico, cioè, mi viene da dire, non si può non vivere un servizio appassionato, ardente, esuberante alla carità, proprio perché appassionata, ardente ed esuberante è la carità divina. Perché appassionato, ardente ed esuberante è prima di tutto Dio stesso. Allora, sentiamo questa insistenza con l'idea prima che abbiamo tratto, la dimensione teologale delle forme di servizio. Nel modo in cui noi viviamo la carità, vi dicevo, no, ne va di Dio, ma ne va in questo senso molto radicale, perché possiamo testimoniarlo come anche possiamo oscurarlo. E precisamente possiamo oscurarne il volto caritativo anche quando magari facciamo un servizio che è impeccabile da un punto di vista di prestazione o di professionalità, ma che non è altrettanto impeccabile, no, quanto a passione, quanto a desiderio, quanto a capacità anche empatica con le persone. Allora, questi aspetti non sono semplicemente un corollario che ci permette di svolgere bene un buon servizio, ma afferiscono al cuore della carità divina. Cioè dicono concretamente e direttamente di chi è Dio e di che tipo di amore è costituito, di che amore lo costituisce. Ultimo passaggio, il Vangelo cosiddetto gioioso. Lo ricaviamo dai Vangeli Gaudium. Vi dicevo, c'è un'idea molto forte. Al Vangelo è connessa sempre la gioia, ma non solo per quel lato che il Vangelo reca gioia, ma anche per quell'altro che ci fa molto più interrogare, cioè che se manca la gioia dovremmo concludere che forse manca anche l'esperienza di Vangelo. Ora Papa Francesco, sono verso la fine di pagina 19, suggerisce che il Vangelo della carità è in sé un'esperienza gioiosa, perché la gioia non è qualcosa che sopravviene d'altrove e non è neppure un'aggiunta dal di fuori, ma qualcosa che nasce direttamente dalla carità. La gioia del Vangelo è precisamente la gioia di sapersi amati. Ora, com'è che svolgo qua il discorso? Sostanzialmente mi interessa smarcare uno spostamento che viene suggerito e che forse è anche molto benefico per noi, cioè dal pensare, no, che siamo noi che in fondo rechiamo il Vangelo della carità, che è il Vangelo gioioso, a qualcun altro, e passare invece a quel tipo di esperienza che sicuramente si fa, dove il Vangelo della carità, più che portarlo noi, siamo noi a riceverlo. Perché chi precisamente ci evangelizza con il Vangelo della carità sono i poveri verso i quali magari facciamo qualche servizio. Allora a me pare c'è uno spostamento, no, interessante, di cui rendersi consapevoli, perché di fatto poi anche lo si vive, e consiste in questo: nel vedere i poveri non solo come i destinatari del nostro servizio, ma, come dice Papa Francesco in Evangelii Gaudium, come coloro che sono soggetti di evangelizzazione per noi. Sono essi che ci evangelizzano. Sono al punto B, allora. La gioia del Vangelo viene annunciata soprattutto dai poveri. Questa idea forte è che sono i poveri soprattutto che ci evangelizzano. Ora, cosa vuol dire che i poveri ci evangelizzano? Cosa vuol dire che noi veniamo evangelizzati dai poveri? Posta così la cosa, è un po' urtante, ci spiazza, ci costringe appunto a un riposizionamento, perché spontaneamente noi pensiamo di essere noi ad evangelizzare i poveri. Non siamo noi a recare loro il Vangelo della carità. Non solo le nostre attenzioni e premure e cure e interventi caritativi a creare le premesse per un annuncio credibile del Vangelo. Non è forse a carico nostro l'opera di evangelizzare mediante la carità? Scrive di Papa Francesco: per la Chiesa l'opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica. Dio concede loro la sua prima misericordia. Questa preferenza divina ha delle conseguenze nella vita di fede di tutti i cristiani, chiamati ad avere gli stessi sentimenti di Gesù. Ispirata da essa, la Chiesa ha fatto un'opzione per i poveri intesa come una forma speciale di primazia nell'esercizio della carità cristiana, della quale dà testimonianza tutta la tradizione della Chiesa. Più sotto prosegue: per questo desidero una Chiesa povera per i poveri. Essi hanno molto da insegnarci. Oltre a partecipare al sensus fidei, con le proprie sofferenze conoscono il Cristo sofferente. È necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro. La nuova evangelizzazione è un invito a riconoscere la forza salvifica delle loro esistenze e a porle al centro del cammino della Chiesa. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro. Ecco, a mio avviso questo passo qua ha una capacità propulsiva davvero notevole e ci costringe a cambiare molto i nostri schemi mentali. In che senso allora i poveri ci evangelizzano? Potremmo azzardare delle risposte. La prima è molto elementare, molto grezza, molto impropria, ed è questa: i poveri ci evangelizzano perché in fondo ci danno l'occasione di fare delle opere di bene, di praticare la carità e con ciò di annunciare il Vangelo. Ma sentite subito che puzza questo tipo di risposta, no? Perché in fondo noi ci accostiamo ai poveri in modo un po' strumentale. Una seconda risposta, più raffinata, è che specialmente nei poveri è presente Cristo, tanto che accostandoli noi incontriamo l'Evangelo in persona. Ci evangelizzano dunque perché ci mettono in contatto con Gesù stesso, diventando uno speciale sacramento dell'incontro con Dio. Sotto c'è tutto quel testo meraviglioso di Matteo 25, soprattutto. Ma l'altra risposta, che trae spunto da quell'idea che i poveri sono abitati da una misteriosa sapienza, potrebbe essere questa: che i poveri ci evangelizzano perché in fondo accolgono il Vangelo con freschezza, con un senso di grande disponibilità, con l'entusiasmo e la gioia di sentirsi rimessi in pista, riportati dalla periferia al centro, rialzati in piedi e ridonati alla vita. Ci evangelizzano dunque perché ci mostrano, per così dire, il Vangelo in azione, il Vangelo all'opera, ci mostrano cioè che cosa è in grado di fare l'annuncio cristiano una volta che sia accolto con grande fiducia. E ci testimoniano quanta gioia è in grado di generare l'amore di Dio vissuto come forza di liberazione e come potenza di riscatto. È come se noi, nei poveri, potessimo sperimentare la potenza salvifica del Vangelo in un modo che generalmente non capita presso chi non è povero, perché lì c'è una speciale disponibilità, una sorta di singolare apertura che fa ad essi accogliere il Vangelo in un modo tutto speciale. In quest'ottica, il Vangelo della carità ha principalmente a che fare non tanto con la carità praticata o testimoniata da chi reca ai poveri l'annuncio evangelico, ma piuttosto con la carità sperimentata e vissuta da chi viene rigenerato alla vita. Perché con un grande senso di scommessa e di futuro, e a volte anche con un pizzico di beata ingenuità, accoglie la promessa racchiusa nel Vangelo di un Dio che è dalla sua parte. Ora, qua sta tutto lo spostamento difficile che mi pare venga suggerito dai Vangeli Gaudium. E lo possiamo esprimere anche con una specie di slogan. Potremmo dire che il Vangelo della carità sta più dalla parte di coloro che sono i beneficiari che non di coloro che sono i benefattori. Cioè è più posizionato, no? Non in me che annuncio il Vangelo, magari anche attraverso le opere di carità, ma è soprattutto laddove io mi accorgo che il Vangelo è all'opera presso i poveri con i quali vengo a contatto, magari pensando di fare io un'opera di carità nei loro confronti, ma trovandomi invece esattamente evangelizzato da loro. Allora, è da lì, cioè da questi beneficiari della salvezza del Vangelo, che il Vangelo sprigiona la sua gioia e che si diffonde anche sui presunti benefattori. Fonte di suprema gioia è la carità vissuta, nel senso allora no, non di praticata, non di donata, ma di sperimentata e di goduta. È la carità di cui si è stati beneficiari, o meglio, beneficati. L'essere beneficiari rispetto all'essere semplicemente beneficiari esprime il senso di gratitudine che sorge al riconoscimento di un dono ricevuto. Senza questo riconoscimento uno non è beneficato, magari beneficiato sì di qualcosa. Ora, tornando ai poveri, questi sono autentici evangelizzatori in quanto attestano il Vangelo meravigliosamente giunto a destinazione e dunque compiuto, e perciò stesso capace di far fiorire un'esistenza colmandola di gioia insperata. Vado al punto E, pagina 22. Come mai accade questo? Perché i poveri ci evangelizzano? Perché c'è questa speciale apertura alla fede? Lo dice il paragrafo 200. E da qua deriva il compito di un'attenzione privilegiata ai poveri e a quello che è inscritto nella loro esistenza. Scrive ancora Papa Francesco: il nostro impegno non consiste esclusivamente in azioni o in programmi di promozione e assistenza. Quello che lo Spirito mette in moto non è eccesso di attivismo, ma prima di tutto un'attenzione rivolta all'altro, considerandolo come unica cosa con se stesso. Questa attenzione d'amore è l'inizio di una vera preoccupazione per la sua persona, e a partire da essa desidero cercare effettivamente il suo bene. Questo implica apprezzare il povero nella sua bontà propria, col suo modo di essere, con la sua cultura, con il suo modo di vivere la fede. L'amore autentico è sempre contemplativo, ci permette di servire l'altro non per necessità o vanità, ma perché è bello al di là delle apparenze. In conclusione, torniamo quasi al punto di partenza. Dicevamo che il Vangelo della carità non può essere tale senza essere insieme anche Vangelo della gioia. Ora, detta così, la cosa magari ci preoccupa, perché magari di carità ne abbiamo tanta da offrire e di gioia un po' meno, ben poca. Ma è davvero legittima questa nostra preoccupazione? Forse sì, qualche domanda ce la dobbiamo fare. Ma forse anche no, mi viene da dire. Perché la gioia del Vangelo, stando al percorso fatto, non è anzitutto la nostra gioia, cioè la gioia di noi presunti annunciatori del Vangelo e operatori di carità, ma la gioia di tanti beneficati dell'amore di Dio che assurgono per ciò stesso a Vangelo vivente, divenendo persino nostri evangelizzatori. Allora, qual è l'autentico Vangelo della carità non separato dalla gioia? È forse quello che noi annunciamo a partire o per mezzo di un agire caritativo? O non è forse ancor più quello che è già all'opera oggi presso tanti poveri, anche senza il nostro intervento, ma è capace di evangelizzare pure noi, mostrandoci la potenza dell'amore di Dio sotto forma di gioia ritrovata? Bene, in conclusione riprendo un po' le idee espresse, li lascio a voi, e rubo solo 2 minuti per un ultimo passaggio, cioè un tentativo così rapido e anche magari molto opinabile, ma di gettare un ponte fra il cosiddetto Vangelo della carità e il Vangelo della misericordia. Allora, fra queste due cose noi avvertiamo che c'è un legame profondo. Però come possiamo articolare meglio i due concetti, misericordia e carità? E qual è l'eventuale accentuazione differenziale che si intende suggerire? Per Papa Francesco la misericordia è il volto che la carità di Dio assume nei confronti dell'uomo. Cioè, quando Dio rivolge il suo amore nei confronti dell'uomo, ecco che questo amore assume subito la fisionomia della misericordia. E lo potremmo definire, la misericordia, come lo splendore dell'amore del Padre. Sotto ci sta un'idea che probabilmente anche Papa Francesco ha ricavato dal testo di Casper, dedicato alla misericordia, dove questo autore sostiene che la misericordia è il lato visibile ed efficace verso l'esterno dell'essenza di Dio. È come se Dio in se stesso fosse carità e la sua essenza fosse definita da questo termine, caritas. Quando invece questa carità si rivolge al di fuori, verso l'uomo, eccetera, assume subito la figura della misericordia. Ora, alla luce di queste, sono pagina 25, scarne indicazioni, potremmo convenire, penso facilmente, su quanto segue, che la misericordia non sarebbe altro che la carità divina, così come viene sperimentata o è sperimentabile sotto il cielo. Non direbbe niente di diverso della carità, ma ne descriverebbe il dinamismo effettivo. Coinciderebbe interamente con la carità, tanto da descriverne la figura appropriata. In verità, nella prima meditazione per il ritiro spirituale in occasione del giubileo tenuto ai sacerdoti presso San Giovanni in Laterano, quel giorno, sapete, ha tenuto 3 meditazioni il Papa. In questa prima ha usato questa espressione riferendo di un duplice volto della misericordia femminile e maschile. Diceva: la misericordia nel suo aspetto più femminile è il viscerale amore materno che si commuove di fronte alla fragilità della sua creatura appena nata e la abbraccia, fornendo tutto quello che le manca perché possa vivere e crescere. E nel suo aspetto propriamente maschile è la fedeltà forte del padre che sempre sostiene perdona e torna a rimettere in cammino i suoi figli. Ecco, in questa prospettiva, a mio pare, potremmo azzardare un'interpretazione, ripeto, molto grezza e anche opinabile. Cioè, mentre l'aspetto femminile della misericordia esprimerebbe la forma basilare della carità, ciò che noi generalmente intendiamo, la carità come cura, come premura, soccorrevolezza, vicinanza, dotazione del necessario per vivere e crescere. L'aspetto maschile direbbe invece di una misericordia da intendere come forma raffinata di carità. Cosa voglio dire con questa espressione? Che c'è un modo più preciso e ristretto di intendere il legame fra misericordia e carità? Dove la prima, la misericordia, non coprirebbe tutto lo spazio della carità, ma ne esprimerebbe un'attuazione particolare. Nello specifico, la misericordia avrebbe a che fare non tanto con la carità che copre le miserie o le povertà altrui, quanto piuttosto con quella che sa vedere possibilità nascoste di bene anche in chi non presume nemmeno di averle o in chi ha finora dimostrato esattamente il contrario. In senso più preciso, la misericordia descriverebbe il volto che la divina carità assume non tanto per riferimento alla povertà, quella incolpevole, all'ingiustizia subita, alla mancanza di risorse per vivere, alla minorità innocente, ma dinanzi alla malvagità spirituale e alla perversione morale dell'uomo, al suo errore lucidamente perseguito, alla sua cattiveria deliberata, alla sua volontà esplicita di ferire e danneggiare il prossimo, ma anche a cose meno impegnative, ma non meno gravi, come ad esempio una superficialità sbadata o una indifferenza mortale o la noncuranza diffusa. Allora, quale profilo assume la carità in questi casi? Potremmo dire, a me sembra, quello della misericordia, cioè di una giustizia che, per non cadere nel tranello del risarcimento e delle sue radici emotive, la rabbia, il risentimento, la violenza, deve necessariamente attingere alle risorse del perdono. In questo caso la carità si fa estremamente esigente e radicale. È carità raffinata, rigenera il legame con l'altro, nel mentre ne ricrea l'identità personale. Tramite la misericordia, che è condensata soprattutto nel perdono, io mi accorgo che l'altro, o faccio in modo che l'altro non sia più un nemico mio, un avversario, un competitore, qualcuno di ostile, ma è un fratello. Ecco, la misericordia come forma raffinata di carità è in grado di rigenerare il legame con l'altro, ricreandone anzitutto l'identità personale. E questo fa un po' assaporare la gioia di Dio al momento della creazione. Sempre Papa Francesco scriveva, Sant'Ambrogio si domanda, ma perché, dice molto buono, perché Dio è tanto contento dopo la creazione dell'uomo e della donna? Perché alla fine aveva qualcuno da perdonare. È bello questo. La gioia di Dio è perdonare, l'essere di Dio è misericordia. Per questo in quest'anno dobbiamo aprire i cuori, perché questo amore, questa gioia di Dio ci riempie tutti di questa misericordia. Il Giubileo sarà un tempo favorevole per la Chiesa se impareremo a scegliere ciò che a Dio piace di più, senza cedere alla tentazione di pensare che ci sia qualcos'altro che è più importante o prioritario. Niente è più importante di scegliere ciò che a Dio piace di più, cioè la sua misericordia, il suo amore, la sua tenerezza, il suo abbraccio, le sue carezze. Scusate che ho occupato un po' tutto il tempo, perché magari si poteva lasciare spazio anche a qualche domanda, eccetera. Vi convince la proposta oppure trovate dei punti
Cosa?
Se volete c'è qualche momento per...
Sì?
Sì?
È più un'esperienza che ricordo molto bene.
È più un'esperienza che ricordo bene del convegno ecclesiale di Palermo del 95 e che mi traduce proprio con l'immagine di ciò che è accaduto questa, diciamo, distinzione, no? Tra carità o carità presunta, che pensiamo di conoscere e di vivere bene, e la misericordia. Ero nel gruppo nel quale si parlava dell'opzione preferenziale per i poveri e c'era tra noi anche Don Oreste Benzi. Io ricordo che lui ha fatto a un certo punto una proposta provocatoria, ma conoscendo lui non era poi tanto provocatoria, era l'essenza, no? Della carità che poi si fa misericordia. Diceva: vorrei che nella nostra chiesa ogni parrocchia adottasse una prostituta o anche due. Subito hai sentito risate di scherno, battute, un cicaleccio continuo che gli ha impedito di parlare. Dopo un po' lui ha provato a dire: perché dobbiamo farci carico, no? Di chi vive questa forma di schiavitù. Poi sappiamo come lui l'ha vissuta anche negli anni del suo servizio, non soltanto a Rimini. Allora a me è sembrato che tutti eravamo lì presenti con l'idea di sapere cos'era la carità. Abbiamo scelto il gruppo opzione preferenziale per i poveri. Conoscevamo i testi, ci rendevamo beati, no? Di tutta la teoria, e non riuscivamo a vederla poi nei volti concreti delle persone. Lui, dicendo una battuta che voleva essere una provocazione, ci ha messo dinanzi a questo fatto: ma davvero la nostra carità è anche fatta di misericordia? Riusciamo a guardare nelle miserie, nelle fragilità per aiutare uno a risollevarsi? È un po' quello che è detto nella parte conclusiva, ma grazie davvero.
Grazie Don Alessio di queste riflessioni che sono preziosissime, è stato interessante soprattutto questo taglio gioioso, appassionato, no? Anche nel tema della carità. Mi è rimasto un piccolo dubbio, no? Dove lei ha in qualche modo accentuato l'aspetto dell'entusiasmo, della passione, dell'attrazione rispetto al dovere e all'aspetto appunto della volontà. Mi è venuta un flash, no? Quando Gesù si trova nel momento della passione e dice: allontana da me questo calice, e dove lì in qualche modo la sua passione di adesione all'amore del Padre in qualche modo è stato messo da parte, nel senso non lo voleva, non voleva la passione, non voleva, non sentiva l'amore. E mi è venuta anche in mente l'esperienza di quanti santi o persone carismatiche, se ricordo da San Francesco, ma Santa Teresa, a Madre Teresa ultima, ogni tanto si cita il buio dell'anima, dove probabilmente, pur avendo assaporato questo amore, fatto questa esperienza di carità, a un certo punto della vita non hanno più avuto questo sentore, o avevano forse un ricordo. E in quel momento lì mi domando se fosse la volontà di andare ben oltre la passione o la gioia, perché in quel momento probabilmente non hanno provato gioia, comunque sono andati avanti nella carità, nonostante non provassero più questo senso. Allora mi era venuto questo dubbio di dire: sono, apprezzo e condivido in pieno il fatto che probabilmente nella Chiesa fino adesso si è calcato più la mano sul tema del dovere e della volontà, come se fosse un qualcosa avulso dalla passione. Mi è piaciuto moltissimo questo connubio tra Eros e filia e agape, e su questo condivido in pieno, non vorrei che però dimenticassimo che anche in certi momenti, e qui mi viene da dire la difficoltà di ogni donna, madre, di fronte alla quotidianità di portare avanti una vita dedicata ai figli, ma come loro tante altre persone, che devono andare oltre all'aspetto della passione che magari in quel momento te zoleaste. Mi scusi.
Mi venivano in mente due riflessioni, Carlo, sono Carlo, e una riguardo al tema dell'iniziazione cristiana, che tutto sommato in questo momento è impostata su un percorso inverso a quello che viene proposto da questa lettura, dove è la carità che porta all'evangelizzazione piuttosto che il contrario in qualche modo. Allora mi rendo conto che qui su questo tema c'è da riflettere, probabilmente è in corso una revisione di quelli che sono i percorsi proposti a livello di catechismo per i bambini, eccetera. Dall'altra parte mi viene in mente anche il paradosso che in qualche modo noi viviamo nei nostri servizi caritativi riguardo a quello che è il sostegno, l'aiuto che ci viene richiesto, vado molto diciamo sul pratico, ecco, nei nostri centri di ascolto, nelle nostre attività quotidiane, dove l'incontro con il povero, l'incontro con chi ci chiede aiuto, esprime un bisogno molto materiale, molto, molto concreto, che in qualche modo ci interpella sul come poi porci di fronte a questo tipo di attività. E se andiamo a vedere un po' anche quello che ci dice San Paolo, sì, voi potete dargli tutto quello che avete in banca, svuotate la banca della diciamo dei vostri conti e offrite tutto qua, pagate tutte le bollette, risolvete tutti i problemi dal punto di vista, ma se non lo fate con la carità non serve assolutamente a nulla. Ecco, qui io mi sento un po' in crisi, perché noi spesso siamo interpellati da una anche in termini di tempo, nell'intervenire in fretta per risolvere problemi, emergenze impellenti, perché alla porta c'è chi aspetta di essere accolto e per essere ascoltato e per essere aiutato, e corriamo il rischio di perdere completamente di vista appunto l'aspetto dell'incontro misericordioso con l'altro, legati troppo all'aspetto invece dell'aiuto materiale.
Buonasera, sono rimasta molto interrogata da questa domanda, se la carità è il centro del Vangelo o se rischiamo di usare la carità come via per evangelizzare, no? Però in realtà non credo che sia una questione di un nesso di posizione, no? Però piuttosto di identità. Nel senso che il Signore ha detto: da questo vi riconosceranno, no? E comunque nel giudizio finale, se ero povero, mi hai dato soccorso, avevo sete, avevo fame, avevo freddo. Quindi il perché dell'azione d'amore, ovvero dell'azione di carità, è l'identità del cristiano. La differenza forse è che sa di essere salvato per grazia d'amore, il cristiano consapevole, e non sa, quindi agisce senza consapevolezza, ma è salvo comunque chi agisce in modo caritatevole, e solo non sapeva di esserlo. Infatti dice: ma Signore, quando? No? E lui dice: ogni volta che. Allora credo che sia davvero importante il passaggio che ha sottolineato lei, che la carità è il nome proprio di Dio. Sappiamo l'importanza del nome nella cultura ebraica, il nome è l'identità. Allora credo che non possiamo non riconoscerci in questa identità e che il Vangelo della gioia è il Vangelo del sapersi amati, e quindi, come diceva lei, i poveri sono soggetti di evangelizzazione, ma perché ci istruiscono all'amore, nel senso che io imparo ad amare proprio quando gli altri mi rifiutano. Cioè, è facile essere amati e corrisposti, ma quello che più insegna nell'esperienza d'amore è proprio l'esperienza del rifiuto. Spesso i poveri non sono le immagini di Liaca, che abbiamo in mente, e della riconoscenza, assolutamente. Spesso il povero lo è perché non riesce a uscire da una condizione in cui non riesce a gestire tante delle sue risorse, e quindi saperlo amare, saper amare con misericordia e vedere quelle risorse prima di lui, insieme a lui, e imparare ad accompagnarlo nella luce, ecco, credo che questo ci renda credenti, perché ci insegna un amore disinteressato, anche quando il risultato è proprio il contrario di quello per il quale ci siamo spesi.
E non riprendo tutti gli interventi, mi interessava forse più il secondo. Il primo, grazie per come dire, anche il contributo, eccetera, no? Però il secondo metteva il tema della volontà rispetto al tema della passione, quasi, no, che l'insistenza sul tratto, per così dire, erotico dell'amore potesse quasi oscurare o togliere quelle energie che invece dobbiamo attingere anche da un aspetto di volontà. Allora, l'intento non era quello, no, di attenuare questa dimensione della volontà rispetto all'amore, però soprattutto era questo l'intento, di provare a ipotizzare e ad assaporare il fatto che quando noi viviamo un amore appassionato, un amore che anche, no, ci coinvolge e dal quale ci attendiamo anche altrettanto riconoscimento e coinvolgimento dall'altro, non è che stiamo in fondo tradendo l'amore di Dio, come se l'amore di Dio fosse solamente un amore di pura dedizione, secondo quell'idea di agape, no, molto astratta ma molto anche irreale. Cioè lì, anche in quegli aspetti di corrispondenza, di sintonia umana, di passione, di affezione e così via, noi veniamo in contatto con l'amore di Dio e possiamo anche trasmetterlo e farne percepire la buona notizia. Allora l'invito mio era sotto questo, no? Di ripensare a tutto l'ambito di quell'amore appassionato, non semplicemente relegandolo a qualcosa, ahimè, di umano, che c'è, che sappiamo che c'è, ma che ha poco a che fare con Dio, e di recuperarlo invece, di inglobarlo dentro a questa densità dell'amore divino che racchiude anche questo tipo di dimensioni e di aspetti, dove la cosa importante è il come vengono vissuti, e come vengono anche gestiti, eccetera, no? Però sono a pieno diritto dentro una forma di amore che non è assolutamente amore solamente umano, rispetto a un amore divino invece di pura dedizione, ma è un amore che mi richiama e mi parla di Dio anche in questi tratti appassionati ed entusiasti. E, ecco, mi interessava anche dirlo, perché a volte la sensazione è che si rischia nei servizi di volontariato, Caritas ma anche non Caritas, di professionalizzarsi molto, no? Di rispondere anche molto bene alle richieste e alle esigenze, ma di farlo anche in maniera un po', come dire, anche spersonalizzante, a volte anche burocratica. Allora, sentire che questi aspetti comunque hanno a che fare con la Caritas divina, forse ci aiuta anche a porvi più attenzione e a farli parte integrante del servizio che si fa. L'ultimo intervento, concordo quasi in tutto quello che è stato detto, no? Ecco, io insistevo proprio in questo termine, in questi termini, di dire che non possiamo pensare alla carità come a qualcosa che semplicemente ha un valore strategico perché ci permette poi di impiantare un annuncio cristiano. Ecco, in tutto questo ero premuto un po' da questa idea e da questa preoccupazione di credere e di pensare che in fondo la carità è compiuta ed è evangelicamente compiuta quando la si fa con la massima gratuità possibile e quando non c'è nessun secondo fine, no? O nessuna intenzione nascosta, che sia magari anche quella di magari annunciare il Vangelo in quella situazione, perché di fatto il fatto di vivere la carità è già in sé annuncio del Vangelo. Ecco, un po' questo mi guidava nella proprio la cosa. Non avrei altro da riprendere, eccetera. Vi auguro un buon percorso.
E grazie
a voi.
Grazie Don Alessio. E ora passerei la parola invece a due donne. Che siamo tutto stamattina tutti due maschi, adesso due donne che prendono parola e ci spiegheranno un po' l'attività del pomeriggio e dei prossimi giorni. Francesca e Letizia. Già il nome, senti che nomi significativi.
Di nuovo buongiorno e buon pomeriggio, e siamo nella seconda fase dei lavori di quest'oggi. E prima di prenderci un tempo di pausa che sarà un po' più ristretto, eccomi, non ti preoccupare, vedi, si è alzato. Ecco, bravo, non registrare. Un po' più